loro che fanno ricerca, che è un po' troppo, diciamo, indirizzata, ecco, chiamiamola così, la ricerca ufficiale. Dunque Nicoletta Polimeni è ricercatrice appunto su molti terreni, che però fanno capo un po' a un unico problema, quello appunto del razzismo, le cui radici lei ha scoperto insieme a tanti altri, però molto efficaci nelle origini, nelle avventure coloniali di questo paese, ma ancora di più quindi nel periodo fascista, ma anche nel periodo liberale, e soprattutto con diciamo l'impostazione della nazione Italia, quindi alle origini, fin nella fase risorgimentale gli elementi di razzismo erano presenti. Oggi appunto molti si scandalizzano, giustamente credo, e poi parleremo anche dell'aspetto di oggi, delle lotte contro questo razzismo risorgente, perché ce n'è diffuso ovunque, televisione, nelle scuole, nei posti di lavoro, per le strade, e quindi bisogna lottare, però è bene avere chiaro quelle che sono le radici, le origini di questo razzismo, perché così la lotta può essere molto più efficace. Ebbene, allora Nicoletta Polimeni ha scritto un libro che è fresco di stampa, non so se è ancora nelle librerie, noi l'abbiamo avuto dalla casa editrice, che è sensibile alle foglie. Il libro è Difendere la razza, razza tra virgolette, è proprio quello che era la tesi appunto che Nicoletta è andata a vedere, e quindi dinamiche coloniali, dinamiche di genere molto presenti nella dinamica coloniale di questo paese, forse non solo di questo paese. Sotto c'è identità razziali e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini. Il libro è fatto di tre capitoli, che il terzo capitolo qualcuno di voi se lo ricorderà, l'abbiamo già affrontato con Nicoletta. Il terzo capitolo è quello della eroticizzazione dello spazio da colonizzare, no? Nicoletta, ne abbiamo parlato tempo fa, però ne parleremo anche oggi. I primi due capitoli sono dall'identità nazionale alla razza italiana, la genealogia di un'idea, e poi il secondo capitolo, costruire l'identità imperiale, la purezza razziale come progetto. Allora Nicoletta, intanto secondo te è vero che le radici del razzismo risorgente, oggi prodotto se vogliamo da un fatto contingente, cioè l'approdo su questi lidi, su questi terreni di molta immigrazione proveniente dal sud del mondo, ha le sue radici in questa nostra storia?
Sì, assolutamente. Io più che di radici parlerei proprio di dispositivi culturali che sono stati costruiti ancora prima dell'Unità d'Italia, nel periodo risorgimentale, ed è proprio lì che io risalgo, a partire anche da una suggestione che ho trovato nella rivista La difesa della razza, che in un articolo parlava proprio di continuità processuale che viene dal risorgimento. E naturalmente per me questa continuità processuale non ha niente di processuale, sono proprio quei salti dove però appunto quando si riattivano dei dispositivi riusciamo anche a leggere una genealogia. Sostanzialmente io mi sono basata molto sul bellissimo lavoro di Alberto Banti, La nazione del risorgimento, per sviscerare e capire il perché la difesa della razza molti decenni dopo si è andata a recuperare proprio delle istanze mosse nel risorgimento, ed effettivamente vediamo che in questa idea di unità nazionale che andava profilandosi nelle lotte risorgimentali serpeggia molto il concetto di razza, ma non soltanto, altri concetti che noi poi ritroveremo nel fascismo imperiale, per esempio il concetto di onore, che è un concetto che coinvolge tanto gli uomini quanto le donne, e tra l'altro sulla questione onore delle donne, che all'epoca era l'onore dell'Italia, madre dei famosi fratelli d'Italia, che andava difeso, no? E quindi appunto una metafora dell'onore delle donne e anche la creazione di una figura, come dire, rappresentativa di donna che doveva avere delle caratteristiche, era di classe media, era assolutamente asservita al patriarcato, eccetera, come poi ritorni ad esempio oggi nel decreto antistupri, cioè è recente il fatto, anche se poi è stato, come dire, bocciato ed è tornato in altra forma fuori dal decreto antistupri, però in Italia recentemente per due mesi è rimasto valido questo decreto dove col pretesto di parlare di stupri, di stalking, di turismo sessuale, eccetera, in realtà si parlava anche di migranti, e si parlava di migranti per trattenerli più a lungo nei CIE, cioè negli ex CPT, e quindi poterli trattenere fino a 6 mesi, così come anche di altri aspetti che riguardavano i migranti. Questo è interessante perché in un decreto antistupri si parlava di migranti, cioè di donne e uomini migranti, no? Quindi diciamo che in questa parallelismo che si fa, in questo nesso che si fa straniero uguale stupratore, vediamo che la donna straniera viene in qualche modo fatta scomparire dietro la figura maschile, non esiste più, però le sorti poi di donne e uomini straniere sono le stesse, no? Appunto, e abbiamo visto la donna tunisina che dopo 30 anni che era in Italia si è suicidata la scorsa settimana proprio nel CIE di Ponte, sì, Galeria, lì da voi a Roma. Certo. Ecco, quindi questi poi sono gli effetti, no? Ecco, quindi come venga utilizzato il corpo della donna e il discorso sull'onore delle donne da difendere, discorso fortemente cavalcato dalla destra sia fascista che leghista, che poi hanno sempre meno differenze tra di loro, sarà che quel trade union di Borghezio che viene da Ordine Nuovo, insomma, conta molto, sarà che il discorso razzista poi sempre lì va a puntare, però ecco, sicuramente tutte queste cose le ritroviamo. Certo. Quello che è interessante è vedere che mentre la nazione Italia viene costruita anche con dei discorsi e dei dispositivi sulla nazionalizzazione dell'onore, nel periodo poi del colonialismo imperiale fascista, quindi dopo dal 36 in poi, dopo la conquista dell'Etiopia, assistiamo ad una imperializzazione dell'onore, cioè gli stessi concetti vengono ripresi, ma a questo punto non più su dei confini nazionali, ma su dei confini imperiali. Questo implicherà, diciamo, l'imperializzazione dell'onore prende il nome di prestigio nell'impero, no? Ed implicherà proprio la costruzione di un vero e proprio regime di apartheid nelle colonie. Con il mito assolutorio degli italiani brava gente è sempre stato detto che appunto noi abbiamo costruito le strade, le scuole, nelle colonie, il colonialismo all'acqua di rose, eccetera, e non si parla mai di questo fatto che appunto nelle colonie noi abbiamo costruito il primo vero e proprio regime di apartheid con delle leggi. Regime di apartheid che implicava separazione tra popolazione metropolitana, cioè europei e in particolare italiani, e popolazione nativa, i cosiddetti indigeni, i sudditi, in tutti gli ambiti, dagli ambiti lavorativi anche agli ambiti, come dire, i negozi, i mezzi pubblici, gli spazi della città, per cui c'erano spazi che erano assolutamente interdetti ai colonizzati. E io riporto la testimonianza di una donna che poi diventerà combattente nella guerra di liberazione dell'Eritrea, e lei era piccola nell'epoca coloniale, racconta proprio cos'era la vita quotidiana sotto l'impero fascista, per cui che cosa succedeva se tu osavi attraversare il confine appunto tra lo spazio metropolitano e lo spazio dei colonizzati.
In questo ha preceduto anche il Sudafrica, che va famosa per l'apartheid, perché il Sudafrica in realtà nel secondo dopoguerra ha avuto l'impatto forte delle leggi anti, cioè, segregazioniste, quindi l'Italia precede addirittura.
Sì, è proprio il primo vero e proprio regime di apartheid, diciamo, sancito con leggi, quello fatto dall'Italia, dall'impero italiano. Ma non solo, nel periodo risorgimentale noi incominciamo a trovare anche un dibattito, ovviamente, perché per la costruzione nazionale era necessario, sui criteri di attribuzione della cittadinanza, dibattito che troveremo poi anche nel periodo fascista, e questi criteri peraltro sono validi ancora oggi, cioè l'attribuzione della cittadinanza in base al diritto di sangue, allo ius sanguinis e non allo ius soli. Questo significa che la cittadinanza è in qualche modo legata al sangue, quindi è in qualche modo legata a questa razza, che io scrivo sempre tra virgolette perché la razza non esiste se non come relazione di potere, e questo lo premetto proprio nel libro, no? Infatti anche nel titolo, come giustamente sottolineavi anche tu, razza è scritto tra virgolette, però il problema è che è costruzione di una relazione di potere, ma questa relazione di potere ha poi degli effetti concreti sulle vite delle persone e di intere popolazioni. E quindi appunto questo concetto di ius sanguinis è esattamente quello che intorno a cui graviterà tutto il dibattito del periodo fascista sul meticciato e quindi sul non riconoscimento della cittadinanza ai meticci, ma anche per esempio una cosa che vediamo oggi in Italia, cioè bambini e bambine che nascono in Italia da genitori immigrati non hanno diritto alla cittadinanza, o comunque anche nel momento in cui acquisiscono questa cittadinanza, come è stato il caso di Abba, il ragazzo che è stato ammazzato lo scorso autunno qui a Milano a Sprangate, lui era un italiano nero ammazzato da italiani bianchi, no? E questa è una contraddizione, infatti ne hanno invece sempre parlato come di uno del Burkina. In realtà non è vero, Abba aveva la cittadinanza italiana, e allora ci si deve assumere oggi questa come contraddizione, no? Il fatto appunto che il colore della pelle va al di là della cittadinanza, cioè che appunto c'è ancora un legame tra la razza e la cittadinanza. E questo insomma ci apre molti, molti spunti di riflessione. Un'altra cosa che sarebbe utile oggi, e io le sottolineo, come dire, faccio questi continui salti dal Risorgimento al periodo fascista, al periodo coloniale, al periodo imperiale fascista all'oggi, proprio perché lo scopo di questo libro, oltre che una ricerca sul colonialismo in sé, è quello di fornire degli strumenti per leggere la contemporaneità, no? E non prendere le scorciatoie tipo non è vero che l'Italia è razzista. Perché questo l'abbiamo sentito ripetere più volte, ecco, prima facevo l'esempio dell'omicidio di Abba, dell'efferato omicidio di Abba. In quei giorni, più che di Abba, i giornali si preoccuparono, i politici anche, di dire ma gli italiani non sono razzisti, quello è un caso isolato, no? Quando invece il razzismo lo vediamo nella nostra quotidianità, e come dire, il fascismo non è un concetto astratto, ma fascista è prima di tutto il nostro vicino di casa. Ecco, questo per dire il perché. E allora un altro nodo importante è per esempio quello dell'emigrazione, no? Altro periodo completamente rimosso dagli italiani, quando noi emigravamo nell'Ottocento in particolare, come all'interno dei dibattiti parlamentari si venisse profilando proprio il colonialismo come soluzione a questa emorragia, rimanendo sempre sulle metafore del sangue, di forza lavoro, no? E come poi questo avrebbe avuto una sua realizzazione proprio con il regime di Mussolini, che fece delle apposite circolari e degli appositi decreti perché venisse impedita l'emigrazione verso altri paesi, che erano in particolare il nord e il Sud America, per mandare invece questi potenziali emigranti nelle colonie, quindi anziché essere emigranti farli diventare dei coloni o dei colonizzatori. Questo è importante oggi perché come leggiamo noi oggi il fenomeno dell'emigrazione, no? A me è successo, guarda, proprio nei giorni scorsi io sono iscritta a una mailing list Italo-Eritrea, e in questa mailing list si sta molto discutendo di questa cacciata dei profughi, che neanche vengono fatti approdare nelle coste italiane, vengono rimandati in Libia, dove sappiamo bene che ci sono dei lager ancora peggiori di quelli italiani, dove le donne vengono stuprate, gli uomini vengono massacrati e sia donne che uomini vengono poi venduti alla polizia, che li rivende, insomma, questo Fortress Europe e altri siti ce li raccontano bene attraverso le testimonianze, no? Ecco, proprio in questa mailing list, mentre si dibatteva di questo, se ne è venuto fuori uno dicendo: insomma, adesso basta, non è questa l'amicizia Italo-Eritrea, voi siete fosse di parte, peraltro di una parte in via di estinzione, questi sono dei clandestini, sono dei criminali, insomma ha ritirato fuori tutti gli stereotipi, al che io mi sono incazzata e gli ho ricordato due o tre cose, no? Siccome lui scriveva questa mail molto in termini di casa nostra, casa loro, gli ho detto bene, allora tu mi devi spiegare perché casa loro l'abbiamo fatta diventare per 50 anni casa nostra e l'abbiamo pure cacciati fuori, abbiamo stuprato le ragazzine, no? Eccetera, eccetera, insomma tutto quello che poi racconto in questo libro, no? Questo concetto proprio del confine di casa nostra, casa loro, che oggi torna tanto nei tormentoni, la Lega è tutto su padroni a casa nostra, no? Ecco, che cosa significa realmente questo casa nostra, casa loro? Cioè, quando casa nostra è la casa appunto dei privilegiati, allora la dobbiamo difendere, lo spazio, il territorio dove vivono altre popolazioni invece è esattamente il territorio che noi andiamo a sfruttare, non solo colonizzandolo come abbiamo fatto decenni addietro, ma anche come facciamo oggi impiantandoci le fabbriche più inquinanti piuttosto che gli imprenditori che investono in manodopera a bassissimo costo, piuttosto che dove andiamo a buttare tutti i nostri più schifosi rifiuti tossici, che appunto costerebbe molto qui smaltirli, per cui ecco, guarda caso poi che arrivano in Somalia piuttosto che in altre zone dove noi siamo anche già stati con l'esercito, sia in periodo coloniale che successivamente. Ecco, allora per questo è importante secondo me proprio andare a vedere questi dispositivi, perché è vero che questi elementi sono nella cultura italiana, naturalmente nella cultura più becera, no? Però per esempio io sono sempre molto infastidita quando si dice c'è gente che attinge ai più bassi istinti, tocca la pancia coi suoi discorsi, come può fare, come può essere la modalità leghista, no? Perché qui non è un problema di istinti, qui è un problema proprio di cultura che dentro di sé ha questi elementi, ha questi dispositivi che sono sempre pronti per essere riattivati. Noi abbiamo parlato anche l'altra volta del bel lavoro di Paola Tabet, La pelle giusta, lei negli anni 90 è andata a vedere come ragazzini tra i 6 e i 13 anni in realtà avessero questi stessi dispositivi, per cui voglio dire ragazzini che non sono vissuti nel periodo coloniale, no? Ma come per decenni anche dopo la fine del colonialismo, la fine del fascismo, siano rimasti tali e quali, per cui un bambino, una bambina che nasce anche 50 anni dopo si ritrova ad avere appunto gli stessi luoghi comuni, gli stessi pregiudizi del periodo coloniale, quindi certo, gli stessi luoghi comuni e pregiudizi su cui il fascismo legittimò l'impresa coloniale e il razzismo.
Certo. Senti, tu in questa ricerca una delle fonti è stata tra le altre anche la pubblicazione La difesa della razza, quella pubblicazione quindicinale che dal 38 al 43 è stata un po' l'organo ufficiale di fatto col contributo di cosiddetti pseudoscienziati, tra l'altro metti anche i nomi, no? Tutta gente che ha avuto anche una, come dire, anche nel dopoguerra nell'Italia cosiddetta antifascista ha avuto degli onori che chiaramente immeritati. Comunque
basti dire di Almirante, esatto, che era segretario della
segretario
rivista,
di redazione, esatto,
e poi divenne segretario dell'MSI, oggi gli intitolano strade, piazze, certo, giardinetti, no? Certo. Tanto per dirne uno, per non stare a parlare dei cosiddetti scienziati che poi in realtà erano intellettuali organici
al fascismo. Però leggendo i porti anche degli stralci, leggendo degli stralci è veramente abbastanza preoccupante, appunto come il libro che citavi di Paola Tabet, come alcune terminologie, alcuni concetti ritornano oggi, e sembrava una, cioè pensavamo tutti ci fosse stata una rottura con quell'epoca, in realtà invece il trascinamento, la continuità è più forte, è stata più forte della rottura. Ecco, e tu poi fai prevalentemente, ti ancori a un'area della colonizzazione italiana, quella del Corno d'Africa, perché sì, è la più antica, è quella che proprio prende tutto il periodo da quasi dall'Unità d'Italia fino a
sì, sono 50 anni, 50 anni. In particolare in Eritrea sono proprio 50 anni di colonialismo, per cui è stato il periodo più lungo ed è anche stato quello, diciamo, dove la questione razziale si è imposta di più, perché c'erano delle prossimità, per esempio in Eritrea e in Etiopia la religione è a prevalenza copta, quindi di origine cristiana, e naturalmente quindi questo implicava una minore separazione, no, tra i colonizzati e i colonizzatori, cioè c'erano degli elementi in comune a partire da questa religione, mentre invece in qualche modo l'Islam per il regime fascista era una garanzia di separazione. Non per nulla Mussolini anche in Libia costruì molte moschee, cioè tese a a mantenere, anzi a sollecitare che l'Islam avesse una sua
i suoi spazi
continuità.
Ben separati dai nostri, chiaramente, no?
Esatto, cioè. Esatto.
Bene, ecco, questa cosa qui, no? Cioè, emerge come appunto il corpo, e questo è il legame tra, diciamo, la ricerca di genere e quella colonial razzista, come l'identificazione del corpo, come il corpo femminile, ma anche come rappresentazione del corpo della regione, del corpo fisico da colonizzare, da invadere, con gli stessi meccanismi di prima appunto corteggiamento e poi appunto sopraffazione, annientamento, separazione. Ecco, questo percorso si vede molto bene proprio nella terza parte, dove tu racconti la vicenda abbastanza come dire, anche ridicola, no, della canzone Faccetta Nera, che prima è il motore delle truppe italiane che vanno a colonizzare, con quei ti libereremo, ti porteremo a Roma, e poi dopo viene addirittura messa all'indice, viene vietata perché era troppo amicale, mentre invece bisognava affermare la separazione totale.
Esatto, era amicale e poi diceva cose tipo la legge nostra è schiavitù d'amore, insomma cose molto esplicite, oltre al fatto di promettere a questa faccetta nera che diventerà romana, e invece appunto con la segregazione razziale faccetta nera non può assolutamente diventare romana. Ma questo è sì, il caso di Faccetta Nera è esemplare, tra l'altro la censura su Faccetta Nera scatta proprio all'indomani della dichiarazione dell'impero. Però quello che è interessante, no, tu giustamente prima dicevi che io lavoro e cito molto la difesa della razza, perché la difesa della razza secondo me è proprio una sintesi, oltre a essere l'organo ufficiale, ma è una sintesi proprio del pensiero degli intellettuali organici. Però ho voluto andare a vedere non solo anche altre riviste, come ad esempio Etiopia, quindi come le stesse tematiche venivano trattate in pubblicazioni che circolavano nelle colonie, ma anche come dai testi giuridici a quelli medici, ai romanzi, cioè tutto convergesse, no? Tutte queste forme letterarie, informative, eccetera, convergessero proprio su questo progetto razziale. Per esempio anche la tematica delle donne è molto chiara, cioè questa svolta c'è ed è molto molto forte, quindi è proprio qui che si capisce, no, che cosa significa regime, e questo ci serve molto anche oggi per chi ancora pensa di vivere in democrazia, cioè vedere come tutto converga e come anche delle apparenti voci di dissenso in realtà vengano poi addomesticate, cioè come tutto converga su un progetto che è un progetto culturale, un progetto che lavora sull'immaginario e che naturalmente è innanzitutto un progetto politico.
Certo, ecco, il punto centrale l'hai richiamato poco fa, no? Perché l'elemento poi materiale in cui tutto questo diciamo si incentra, no? Questa produzione ideologica, il fatto che appunto nei periodi dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento ci furono quasi 10 milioni di italiani che furono costretti a emigrare per le crisi che si accavallavano ogni 2-3 anni, devastanti, con livelli di disoccupazione spaventosi, cioè il progetto Unità d'Italia, a parte tutte le meschinerie di carattere razziale, però non ha funzionato in quanto non ha prodotto un sistema in grado di mettere insieme, cioè, un paese industrializzato. Il nord si industrializzava, il sud veniva deperito e quindi costretto all'immigrazione. Ecco, quindi c'era anche un fatto materiale, dare risposta a questa grossa ondata migratoria che nel periodo liberale, diciamo, ha portato fuori milioni di persone italiani, appunto prevalentemente dall'altra parte dell'oceano, e però appunto la risposta era andiamo quindi a ecco, non mettiamo in piedi un sistema industriale che funzioni o ristrutturiamo l'agricoltura, che ce n'era da ristrutturare, il latifondo per esempio, ma andiamo a impossessarci di terre per poi trasformare, come hai detto tu, appunto, gli immigrati in colonizzatori. Sempre immigrati saranno, però andranno su un suolo che è diventato Italia. Ecco, questo meccanismo di far diventare, cioè, di estensione del suolo italico, faceva diventare con una finzione in realtà non più immigrati ma colonizzatori, quegli italiani che andavano a lavorare da un'altra parte. Quindi,
esatto.
C'è anche questa finzione, diciamo, questo rappresentare un fatto materiale, l'immigrazione è un problema estremamente, è come un po' oggi, no? L'immigrazione che questa volta arriva sul nostro territorio è molto materiale, dettata dal disastro internazionale, no? dell'impoverimento di alcune aree del mondo che vengono qui, e però poi su quello si costruisce l'ideologia. Allora l'immigrato è criminale in quanto immigrato, tant'è vero che in Italia, credo l'unico paese al mondo, l'immigrazione è diventata reato.
Ecco. Ci stavano provando dal 98 e dalla legge turco-napolitana.
Sì, infatti è vero. E questa cosa, nonostante molti, per esempio c'è un articolo questa mattina sul Washington Post, perché anche lì stanno facendo, rispetto al Messico, dei problemi, hanno dei grossi problemi sull'immigrazione, sì. Però hanno messo in piedi un meccanismo che tende a dire: vediamo tra gli immigrati quelli che hanno dei precedenti penali, che quindi comunque sono criminali per loro, in modo che li espelliamo. Non già, dice, poiché non possiamo, parole specie il Washington Post, che non è di sinistra, che dice, poiché non possiamo far diventare l'immigrazione di per sé un reato. Ecco, nonostante l'America non brilli per politiche anti-immigratorie, però non ha potuto affermare quello che da noi è diventato ormai comune: l'immigrazione è un reato. E questo ci porta un po', purtroppo, credo, abbastanza all'avanguardia dei processi razzisti, diciamo.
Sì, senza dubbio. Sì, tra l'altro volevo aggiungere una cosa a quello che dicevi prima, cioè della questione dell'emigrazione. Io riporto nel libro delle interviste che ha fatto Gianni Dore, che è un antropologo, a volontari che andarono a combattere nella guerra d'Etiopia, ed erano degli ex emigrati questi, e Dore rileva proprio come loro vivessero la partecipazione militare a quella guerra nello stesso modo in cui avevano vissuto l'emigrazione, cioè con le stesse aspettative, eccetera, no? Quindi è interessante anche leggere questo, cioè se da una parte c'erano dei potenziali soldati come quelli di cui ho avuto testimonianza diretta, che si facevano togliere tutti i denti pur di non andare a combattere per Mussolini nella guerra d'Etiopia, dall'altra c'era invece chi aveva spostato le proprie aspettative dal paese di arrivo, quello dell'emigrazione, il paese d'arrivo, al paese da conquistare, all'impero da conquistare, cioè come Mussolini facesse leva proprio su queste aspettative, cosa che poi in certo modo gli si rivoltò anche contro, no? Perché il fenomeno poi degli insabbiati nasce esattamente su questo, cioè chi si sottrarrà completamente al controllo del regime di Mussolini, in qualche modo si sottrarrà al suo essere italiano e andrà a vivere nei villaggi piuttosto che anche nelle città colonizzate insieme ai colonizzati. Vabbè, contro di loro poi ci fu una campagna ferocissima, ma con dei paradossi, perché loro comunque mantenevano una vecchia idea del regime di Mussolini, al punto che, e questo poi è il titolo anche di un paragrafo, uno di questi insabbiati ebbe un figlio e lo chiamò Benito, per cui pensare che un meticcio si chiamava Benito, penso che Mussolini sarebbe veramente venuto un colpo, no? Però questo proprio per dire che tipo, no, poi di paradossi, di tecnologie anche del sé si mettono in atto con questi dispositivi, e come da un certo punto di vista siano anche incontrollabili, perché poi quello che io cerco di far emergere sono anche le strategie di resistenza, no? Queste sia rispetto ai colonizzati, ma sia anche ad esempio rispetto alle politiche che Mussolini faceva sulle donne, no? Riporto un'inchiesta che venne fatta proprio nelle scuole romane, dove sostanzialmente si vede che nonostante il regime tendesse a appunto costruire questo ruolo rigidissimo della donna rinchiusa nella famiglia al servizio della riproduzione della razza, le ragazzine non ne volevano sapere. Infatti il regime è preoccupatissimo per questa inchiesta, perché quello che emerge è che non ne vogliono sapere di lavori di casa, di cose tipo il taglio e cucito, orrore, orrore. Non vogliono fare tanti figli, anzi uno al massimo due, ma di fondo chi se ne frega, forse non mi sposo neanche. Cioè viene fuori anche, e io ragionando su questo mi chiedevo per esempio quanto abbia contato il fatto che è vero sì che convergevano, diciamo, tanti strumenti, no, in questa costruzione, però non c'era la televisione. Oggi questo invece è più possibile, il rincoglionimento di massa, perché c'è la televisione e la gente non la spegne.
Certo.
E quindi il fatto che ci fosse una sola radio, il fatto che sì, l'educazione nelle scuole mirava sempre a convergere su questo stesso progetto, però la televisione è un altro livello di costruzione dell'immaginario ed è anche un altro tipo di bombardamento, no? Allora si rivela essere anche più efficace, questo credo che Berlusconi lo sappia benissimo, ma lo sa Berlusconi tanto quanto lo sa ancora meglio il suo gran maestro Gelli, che appunto proprio su queste cose aveva costruito il progetto di Rinascita Democratica.
Certo. Anche, tra l'altro però tu racconti come gli opuscoli di propaganda di allora, stante anche il fatto che gran parte dell'Italia era analfabeta, erano basati sull'immagine più che sulla parola scritta, quindi voglio dire, c'è anche qui una valorizzazione, poi Goebbels in questo è stato maestro di tutti, l'uso dell'immagine come più efficace, non solo per chi non conosce non sa leggere, ma anche perché appunto colpisce di più, quindi produce maggiori effetti, e quindi la televisione chiaramente ha fatto... In questo è purtroppo insuperabile, quindi
sì, ma infatti ecco, questa questione delle immagini è importante, perché attraverso l'immagine è stata costruita proprio la superiorità razziale degli italiani rispetto alla mostrificazione, all'animalizzazione del colonizzato, certo, piuttosto che non per esempio invece le famose cartoline che abbondavano. La cartolina nasce nella seconda metà dell'Ottocento e nel periodo coloniale, in particolare in quello fascista, abbondavano queste cartoline con bambine, perché bisogna dire tu le cose come stanno, io parlo di donne eritree ed etiopiche, ma in realtà parliamo di bambine, cioè con il seno appena appena pronunciato, addirittura quando non ancora senza seno, quindi bambine di 8-9 anni in pose assolutamente sensuali, molto esotizzate, per cui una di queste bambine stesa su un tappeto fatto di pelle di leopardo, eccetera, no? Certo, l'immagine, vabbè, lo sappiamo bene che per il regime fascista, come per quello nazista, fu uno strumento fortissimo di propaganda, ma proprio perché rimane fortemente impressa nell'immaginario. E a proposito di immagine, se posso dire un'altra cosa e fare di nuovo un salto all'oggi, è estremamente significativo quello che è successo a proposito di questo insetticida Sandokan. La cosa a me ha colpito molto perché praticamente ad un certo punto alcune città italiane si sono riempite di questi cartelloni, tra l'altro enormi, che pubblicizzavano questo insetticida. Lo slogan diceva: insetti clandestini, Sandokan ferma l'invasione. Naturalmente per chi come me ha studiato il periodo fascista è stato immediato fare il paragone con una vignetta dell'epoca proprio della guerra d'Etiopia, dove si vedeva un militare italiano grande in Africa, lo capiamo perché ci sono dei tukul sullo sfondo, che spruzza l'insetticida sugli africani che sono piccoli e neri, appunto come degli insetti. La scritta è: armamenti, ecco l'arma più opportuna. Allora, al di là del fatto che questa è chiaramente una metafora dell'uso dei gas e dell'iprite nella guerra d'Etiopia, però questa rappresentazione dello straniero come insetto non è affatto nuova. Quello che è sconcertante, è proprio volendo ragionare sulla riattivazione dei dispositivi, è che è stato pubblicato in quei giorni, appunto, in cui hanno incominciato a circolare sti manifestoni, un articolo, io l'ho trovato sul Corriere, dove Enrico De Nora, a notare il nome, che è uno degli ideatori della campagna e figlio del titolare di questa azienda Sandokan, dice, ecco, ce l'aspettavamo che qualcuno avrebbe fatto questo paragone col razzismo, ma non c'entra niente, perché clandestino significa nascosto, non significa immigrato, e si difende dall'accusa di essere leghista e razzista dicendo, ma come, diamo lavoro a dipendenti di ogni nazionalità, abbiamo progetti nei paesi in via di sviluppo come asili in Brasile o in Africa, no? Quindi appunto ci possiamo permettere di è giustificato il messaggio razzista dal fatto che noi invece non siamo per niente razzisti, no? Perché poi appunto il mantra degli italiani è quello di non essere razzisti. E tra l'altro in questo articolo viene fuori che la prima versione di questo manifesto era ancora peggio, cioè era no ai clandestini, ferma l'invasione, al punto che per errore poi la tipografia stampò molti manifesti anche di questa prima versione e li dovettero correggere appiccicandoci sopra delle fasce con il nuovo slogan. E naturalmente, siccome qui a Milano il comune è schierato assolutamente a destra, è interessante vedere la reazione che rispetto a questi manifesti e a tutto lo scandalo che ne è venuto fuori, l'assessore all'arredo e al decoro urbano, decoro altra parola chiave, certo, e dell'epoca, certo, fascista, sì, e di oggi, che è Maurizio Cadeo, dice vabbè, noi non ci possiamo fare niente contro questo slogan. Si noti che quando un'associazione che si occupa di violenza contro le donne aveva fatto un manifesto, peraltro a me non piaceva, però comunque un manifesto dove si vedeva una donna praticamente crocefissa, ed era appunto per segnare, per indicare una donna vittima di violenza, siccome il crocefisso non si tocca, allora questi manifesti invece vennero vietati, no? Quindi non è vero che un comune non può dire nulla, quando vogliono lo dicono e lo fanno, quando invece gli fa comodo perché in qualche modo rafforza il dispositivo che loro già hanno messo in atto. In questi giorni a Milano si parla moltissimo di sgomberi di tutti i campi rom, è venuto qua Maroni, ci sono retate continue in una via, in un palazzo in particolare ad alta densità di migranti, no? Che in via Crespi, dove alla mattina la polizia va, bussa alle porte, rastrella proprio nel senso letterale del termine. Ecco che naturalmente un manifesto così fa comodo, perché si aggiunge a questa stratificazione di legittimazione del pensiero razzista. Se posso, sì, se abbiamo tempo per dire un'altra cosa.
Abbiamo tempo, vai.
Ne abbiamo. No, è uscito anche a proposito, no, poi di mentalità e di come oggi si sdoganino certe posizioni, è uscito un articolo sull'ultimo numero di Umanità Nova scritto da un compagno di Torino che racconta di un giro un giorno a Torino, nel cuore marcio della città, come lo definisce, e racconta appunto di questo. In piazza Sassari ci sono quelli del coordinamento dei comitati spontanei del quartiere di Torino per una manifestazione in solidarietà alle forze dell'ordine e per la sicurezza, e racconta che durante questo presidio, dove peraltro non c'erano tantissime persone, insomma un centinaio, vengono fatti alcuni interventi dal microfono, e per esempio dice un tale che fa l'operatore a Porta Palazzo incita a farsi giustizia con le proprie mani, perché la polizia poverina ha le mani legate dai politici. Poi è il turno di una bionda sui 45, bassetta, intrampolata su tacchi vertiginosi. Dice che nel suo palazzo quelli non osano aprire la bocca perché gli italiani si fanno rispettare. A scuola invece quelli sono la maggioranza. Poi con sommessa rabbia aggiunge: io sto diventando razzista, anzi sono razzista, non mi importa se muoiono nei tir, non mi importa se annegano, li ammazzerei tutti con le mie mani. Gli altri applaudono a lungo.
Accidenti.
Cioè, ecco, quindi oggi la gente, non che gli italiani non le abbiano mai pensate queste cose, ma oggi si sentono assolutamente legittimati a dirle in tutte le situazioni pubbliche, no? Quello che dicevo appunto, che è successo anche nella mailing list Italo-Eritrea, lo stesso questi per strada, cioè è la, come dire, la modalità da borghezio che è ormai diventata, che ha sdoganato completamente, ha legittimato completamente questo tipo di affermazione e di comportamenti. Io credo che nella nostra quotidianità lo vediamo, cioè a Milano sui mezzi pubblici non è un problema che la Lega abbia fatto la boutade dei vagoni per la metropolitana per italiani e quelli per immigrati, nel senso che quello è il frutto della loro beceraggine, ma noi vediamo quello che si dice sui vagoni della metropolitana e quello che si dice sui mezzi pubblici, cioè il razzismo è all'ordine del giorno e chiunque si sente oggi in diritto di urlarlo a gran voce.
Certamente,
perché sa di avere consenso, perché sa di avere un sostegno o comunque non c'è una reazione forte.
Certo, e allora ecco, passiamo, visto che poi il compito delle tue ricerche, oltre quello di dare uno stimolo, dicevi nelle conclusioni, alla ricerca in generale e soprattutto anche all'introduzione nel mondo formativo, cioè che i ragazzi e ragazze venissero messi al corrente di queste cose, sarebbe opportuno. E, però ecco, tu poi vuoi utilizzare questa ricerca perché per dare, diciamo, è un'arma per il presente, per lottare, come hai detto adesso, contro questo razzismo che veramente è espansivo, si espande in una maniera preoccupante. E allora possiamo concludere questa chiacchierata e poi torneremo su questi problemi. Che cosa si sta facendo, che cosa si può fare oggi, che cosa si è in moto per contrastare sul piano fattuale questo razzismo espansivo, espandentosi?
Ma intanto, come dire, non smettere di dire e di ripetere quella che è la realtà, cioè di dire che i CPT o i CIE, come si chiamano, sono dei lager, per cui noi abbiamo dei lager nelle nostre città, e di che cosa sono frutto questi lager? E su questo io insisto, i CPT li ha fatti la legge Turco-Napolitano, cioè è inutile che oggi Napolitano venga a dire che c'è una deriva xenofoba. Perché questi lager li ha costruiti lui. E poi vabbè, quella la cosa fondamentale è, da una parte, di fare le lotte insieme italiani e migranti, perché nei luoghi di lavoro, eccetera, soprattutto questo avviene in qualche modo nelle fabbriche, ma si deve rafforzare, perché per esempio è successo nel Nord-Est che al momento del rinnovo dei contratti siano praticamente stati cacciati tutti gli immigrati e il contratto sia stato rinnovato agli italiani con grandi applausi anche da parte del sindacato, no? Ecco, per cui appoggiare ed essere presenti in tutte queste lotte e poi dare quanto più, insomma, fare quello che è stato fatto durante le persecuzioni antisemite, cioè dare quanto più appoggio a questi migranti con tutti gli strumenti che abbiamo, sia dal punto di vista dei diritti sanitari, dell'istruzione, della vita quotidiana. Cioè, bisogna dire chiaramente che questo paese vive sul lavoro migrante, soprattutto dei cosiddetti e delle cosiddette clandestine, no? Certo. E allora ecco, su questo riuscire a costruire una lotta molto forte, perché non esiste che il mobiliere brianzolo, per dirne uno del profondo nord, si tenga comunque a lavorare immigrati in nero, non in regola, senza il permesso di soggiorno, eccetera, e poi vada a urlare in strada il suo orgoglio di essere brianzolo, come appunto è successo nei giorni scorsi a Monza, dove appunto c'era un banchetto della Lega che parlava di questo orgoglio. Questo banchetto ha incocciato una manifestazione di antirazzisti e insomma vabbè,
quello che è giusto,
ed è stato anche divertente.
Il giusto è, sì.
Però ecco, queste sono secondo me le cose che vanno fatte. Chiaramente siamo in un momento di repressione forte, cioè sappiamo bene che così come la repressione è forte, è fortissima, io direi atroce, disumana nei confronti dei migranti e delle migranti, dall'altra parte c'è altrettanta ferocia nei confronti di chi appoggia le lotte dei migranti o di chi porta avanti le battaglie antirazziste. E su questo, se ho un minuto, racconto proprio un fatto recentissimo, appunto avvenuto sabato a Monza. C'era questa settimana di festa della Croce Rossa, un gruppo di una quindicina, ventina di compagni e compagne è andata a volantinare a Monza nella via centrale dello Struscio, nella zona pedonale e vicino alla festa. Che cos'è la Croce Rossa, quindi la sua, il suo coinvolgimento negli scenari di guerra, il suo coinvolgimento nella gestione dei CPT, quindi come non sia affatto un ente umanitario, ma anzi ci campi di guerre esterne ed interne. E quando poi questo gruppo di compagni e compagne ha finito di volantinare e se ne stava tornando verso la stazione, la polizia locale, perché ormai ci sono queste milizie locali che soprattutto in provincia hanno molta forza, li ha fermati e li ha massacrati di botte, ma a freddo, a calci e pugni tra l'altro, quindi anche in uno stile molto fascista. Li ha massacrati di botte, poi ne ha trascinati cinque prima al loro comando, poi in questura, e li ha denunciati ovviamente per resistenza e lesioni, no? Perché si vede che questi vigili urbani si sono fatti male alle nocche cercando di spaccare la faccia ai compagni e alle compagne, e poi li accusano di lesioni. Per fortuna questo è avvenuto in pieno orario di Struscio, con tantissimi testimoni che sono rimasti sconvolti dalla violenza, per cui ci sono state scene proprio di della gente comune che si è ribellata, vecchiette che sono partite con il pugno verso i poliziotti per fermarli e per prenderli proprio a pugni, piuttosto che gente che si è detta poi disposta a testimoniare, ci sono le foto. Il giorno dopo si è tornati lì a Monza a volantinare su quello che era successo, si è ritornati alla festa della Croce Rossa a urlargli di nuovo assassini, aguzzini, a ribadire che cos'è la Croce Rossa. Naturalmente i vigili urbani, cioè la polizia locale, perché ormai il vigile urbano è una vecchia figura, adesso si chiamano non per nulla polizia locale, non si sono fatti vedere. C'erano alcuni poliziotti, c'erano un paio di agenti della Digos, però se ne sono stati, devo dire, anche abbastanza schisci, perché era proprio paradossale quello che era successo il giorno prima alla luce del giorno, cioè non potevano dire i brutti, sporchi e cattivi dei centri sociali, erano un gruppo di ragazzi e ragazze che avevano appena finito di volantinare, che sono stati aggrediti e massacrati a freddo. E peraltro poi questi aggrediti domenica erano di nuovo a Monza, chi con il collare, perché appunto il vigile gli aveva piazzato il ginocchio sulla gola una volta che l'aveva sbattuto per terra, creandogli un problema grosso al collo, chi con le mani e le braccia fasciate, eccetera eccetera. Tra l'altro è stato picchiato anche un compagno che ha 70 anni, insomma, quindi devo dire proprio la ferocia. Questo per dire, no, come l'ondata repressiva che coinvolge i migranti coinvolga di conseguenza anche chiunque faccia battaglie reali e non parolaie su "ah che brutto il razzismo", no? Perché la battaglia parolaia fa anche comodo al regime, no? Perché gli dà quella parvenza di democrazia dove tu ti puoi esprimere, mentre invece poi la battaglia reale è quella che dà fastidio, cioè quando ti organizzi e ti organizzi realmente insieme agli uomini e alle donne immigrati.
Certo, Nicoletta, infatti, e gli episodi presenti ce ne sarebbero da raccontare, questo di Monza comunque è molto interessante, anche recente, ed è quello poi che cerchiamo di fare tutti i giorni. E, intanto appunto ricordiamo il libro che è appena alle stampe, tra l'altro non so se si trova ancora in distribuzione, ma a giorni ci sarà.
A giorni ci sarà. L'hai avuto fresco di stampa.
Sì, fresco, infatti ancora sporcava le mani da le dita con l'inchiostro di stampa, molto bello. Comunque lo ricordiamo, allora Nicoletta Poidimani, che qui sta qui a raccontare, ce l'ha raccontato, Difendere la razza, tra virgolette, è un libro edito da Sensibili alle Foglie, il sottotitolo è Identità razziali e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini. Molto interessante, perché dà molti strumenti per capire il perché di tutto quello che succede, contro cui lottiamo e cerchiamo di lottare quotidianamente. È molto interessante, e noi speriamo anche, poi casomai un'altra volta faremo questo tipo di riflessione, quando quanto, a che punto sta la ricerca, cioè la ricerca, quella diciamo accademica, quella finanziata dallo Stato, si sta muovendo su questo terreno oppure no? Ecco, dici subito un sì o un no.
Ma e poi secondo me la ricerca accademica sta muovendosi sul terreno di io faccio la storia del colonialismo, allora tiro fuori le verità ma non guardo all'oggi.
Molto distaccata,
quel
separata.
Poco che c'è ancora in Italia di ricerca accademica comunque è concentrata, diciamo circoscritta. Io quello che ho voluto fare, e in questo però posso permettermelo essendo libera ricercatrice, ovviamente nessuno però mi paga per farlo, invece di andare a guardare oltre e quindi coniugare il presente al passato e i territori coloniali al territorio nazionale.
Certo. Bene, Ingrid, ti ringraziamo sia per il lavoro che hai fatto e sia per la testimonianza, così, per questo racconto che ci hai fatto adesso in diretta. E noi continueremo a sentirci su questi temi, sono quanto mai interessanti, e speriamo pure che casomai, se non ce la facciamo prima dell'estate, all'inizio, appena subito dopo l'estate, cercheremo di presentare questo libro anche in una realtà qui a Roma, perché è importante che ci sia un dibattito comune tra tutti i compagni e le compagne che si occupano del problema, che lottano contro il razzismo. È bene che acquisiscano questi strumenti, perché la lotta così diventa è un'arma veramente importante nella battaglia che facciamo, difficile però che facciamo contro il razzismo. Quindi ti ringraziamo per questo lavoro che hai fatto e che dire, insomma, ci vediamo al più presto.
Ci vediamo a Roma.
Okay.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie Nicoletta.
Ciao.